Appuntamento alle 9.30 di questa mattina. Il primo consiglio dei ministri operativo del governo Draghi dovrebbe approvare le norme per il contenimento della pandemia. Si parla dello stop alla mobilità tra regioni per un altro mese e un processo decisionale diverso. Sul fronte dei vaccini, tra le ipotesi che stanno circolando, c'è quella di procedere come la Gran Bretagna, ossia non mantenere le scorte, esaurire subito tutte con una prima dose di vaccino per accelerare. Sul fronte politico lo scontro nei 5 Stelle prosegue, Luigi Di Maio si appella all'unità in nome del voto sulla piattaforma Rousseau, mentre sia lui che il fondatore Grillo rilanciano la candidatura di Virginia Raggi a Roma. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Le 6, 31 minuti e 30 secondi, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è lunedì 22 febbraio ed eccoci di nuovo, inizia una nuova settimana. Settimana che si apre, ve lo confesso, con un certo sollievo. Vedo che al di là delle tensioni nel Movimento 5 Stelle, al di là di tutte le discussioni che ci saranno sui sottosegretari, sui viceministri, lo sappiamo, si smette un po' di parlare di quella politica là e si comincia a parlare delle cose da fare, delle cose da organizzare, di come gestire la pandemia, di come gestire i vaccini, di quali riforme fare. Dopo 2-3 settimane nelle quali di chiacchiere ne abbiamo sentite molte, inevitabile per certi versi, Sono elementi che precedono la formazione di un nuovo governo, però confesso un po' di sollievo. Anche non ce ne voglia l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte per un consiglio dei ministri convocato alle 9:30 del mattino, che non è male, non è male. E ieri, che tra l'altro la riunione con le regioni si è finita ad un'ora decente. C'è Peter Bescapa in regia, c'è Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, ci siete voi ovviamente al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. E i nostri canali social, Instagram 24 Mattino, Facebook 24 Mattino, le prosecuzioni naturali del nostro lavoro qua in trasmissione. E non ce ne vogliano i tifosi che erano là davanti a San Siro ieri. Però abbiate pazienza, è proprio da imbecilli in questo momento, è proprio da imbecilli in questo momento affollarsi in migliaia, addirittura se non centinaia o migliaia, davanti a uno stadio in questa situazione, Penso in particolare, penso a tutti, però penso in particolare ai tifosi interisti che ricordavano ieri la morte di Bellugi, morto esattamente per Covid. Ma signori, ma si può prestare un po' di attenzione su questo fronte? Sapete che da queste parti abbiamo sempre criticato l'eccesso di atteggiamento negativo nei confronti della gente che era in giro. Abbiamo sempre ragionato sul fatto dicendo, beh, se tu apri i negozi, se tu apri i ristoranti, se tu apri i bar, è abbastanza normale che la gente ci vada, la gente deve cercare di fare un po' di attenzione, però è inevitabile. Però questa è proprio una stupidaggine, in tutta sincerità. Vabbè, andiamo sulla pandemia e andiamo sui vaccini, che sono l'elemento centrale di tutto questo, no? Della nostra strategia, posto che l'altra strategia, quella che si basa su zero Covid, quella adottata dai paesi dell'estremo oriente, non siamo riusciti a realizzarla e difficilmente la realizzeremo, è ai vaccini che dobbiamo guardare. A fine marzo, dice il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Locatelli, ci potrebbero essere 13 milioni di dosi e quindi 6 milioni di vaccinati, ieri da Lucia Annunziata.
Intese come due dosi, di fatto dovremmo essere a 13 milioni tra quelle che abbiamo già ricevuto e quelle che dovremmo ricevere nelle settimane prossime 21, quindi quel che resta di febbraio e marzo, e quindi i numeri ci sono.
Così Locatelli, e lo dico, rassicuro gli ascoltatori, adesso ci arriviamo a quegli insulti orrendi a Giorgia Meloni, tranquilli, ci arriviamo, però prima andiamo sulla parte di sulla parte dedicata ai vaccini, andiamo sulla nostra salvezza, per così dire. Il tema, uno dei temi che resta al centro della scena, e di vaccini poi tra l'altro torneremo a parlare tra poco, perché avremo alle 6.45 l'assessore alla sanità della regione Lazio. Uno dei temi che resta al centro della scena è questa ipotesi di acquisto da parte delle singole regioni. Ne abbiamo parlato lungamente nei giorni scorsi, ci è tornato ieri Luca Zaia dicendo: guardate, abbiamo fatto le cose pulite, abbiamo scritto all'Agenzia per il Farmaco e ad Arcuri.
E tanto è vero che la mia regione ha scritto ad AIFA il 3 febbraio dicendo: guarda, noi vorremmo un'autorizzazione. AIFA intorno al 10-12 febbraio ci ha ovviamente dirottato sul dottor Arcuri, sul commissario. Il commissario, a mio avviso, coerentemente ci ha detto: guardate, bisogna capire se sono vaccini veri oppure no, quindi chiediamo i lotti, i numeri dei lotti.
Ieri però all'arena di Giletti interviene un mediatore, uno di questi mediatori, una di queste persone che teoricamente si occupa di reperire i vaccini e poi provare a fornirli alle regioni, e dice: guardate, il numero dei lotti non si può avere.
Mi hanno chiesto il numero di lotto. Io ho risposto: ma come si fa ad avere il numero di lotto senza aver neanche sottoscritto un contratto? Mi scusi.
E dunque la cosa resta, continua a restare la sospesa, ancora Zaia.
Se semplicemente le tre big pharma autorizzate EMA, quindi Pfizer, AstraZeneca e Moderna, avessero detto o dicessero: guardate cari signori, cittadini italiani e cittadini europei, tutti i vaccini che vi offrono, che non sono nel canale del contratto europeo, non sono vaccini, non sono nostri, è acqua distillata, è una truffa. Ma questo ad oggi non è mai stato detto.
Ancora Locatelli del Consiglio Superiore di Sanità, che dice: faccio fatica a pensare che queste case farmaceutiche, le case farmaceutiche di queste dimensioni si comportino in questo modo.
Faccio fatica a credere che industrie serie, affidabili come quelle che hanno in questo momento i vaccini approvati possano avere sostenuto dei meccanismi di questo tipo. Non veramente ne resterei largamente sorpreso.
Così dunque Locatelli. Ho una risposta dovuta all'ascoltatore che dice: quindi noi rispetto alla Gran Bretagna i vaccini li teniamo in frigo. Sì, però c'è un motivo per questo. Perché lo facciamo? O meglio, perché la Gran Bretagna non li tiene in frigo? Perché la Gran Bretagna ha deciso di operare secondo una strategia che prevede di inoculare la prima dose e poi si vede che succede, cioè non tiene le scorte, inocula la prima dose e poi aspetta le forniture successive per inoculare la seconda dose. È una strategia ovviamente rischiosa in una condizione di questo genere, per carità. Però è una strategia che a un certo punto anche l'Italia potrebbe intraprendere, stando a quanto raccontano i giornali di oggi. Poi sapete che non è tutto da vedere, sono tutte indiscrezioni, e quindi ne sapremo di più ovviamente nelle prossime ore. E poi c'è il tema delle regole. Come modificare queste regole? Le regioni arancioni, le regioni rosse, le regioni gialle? Molti dicono che questo sistema ha funzionato non un granché bene. Cosa si sta ipotizzando? Si sta ipotizzando quello che alla fin fine si è detto all'inizio, cioè provare a pensare a delle zone rosse più ristrette. E poi decisioni, chiede il professor Bassetti, su dati aggiornati.
Si interviene, come peraltro sta succedendo, dove le cose non vanno. Interventi mirati, chirurgici, rapidi, spietati, soprattutto su dei dati immediati, non quelli riferiti a 10 giorni prima, perché noi oggi le decisioni, sa quando le prendiamo? Sui dati di 10 giorni fa. Nel frattempo le cose magari sono andate peggio o sono andate molto meglio.
Eccoci qua. Oh, a proposito di Bellucci, visto che molti di voi stanno scrivendo in merito alla dolorosissima morte dell'ex calciatore, allora sì, era malato di altro, aveva l'anemia mediterranea, era stato sottoposto all'amputazione delle gambe, ma la morte è sopraggiunta per complicanze dovute al Covid-19. E su questo non ci sono, cioè, è quello che hanno detto i medici. Quindi così è. Detto ciò, anche se non fosse morto per Covid, Bellucci, l'assembramento davanti a San Siro è una scemenza. Punto. È una cosa da imbecilli in una situazione di questo genere. Punto. Poi mi verranno sotto casa a picchiare i tifosi interisti che erano là, i tifosi milanisti e interisti che erano là. Va bene, si fa per dire. Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, a Che Tempo Che Fa, parla di necessità di chiusure selettive.
Chirurgicamente si può fare, per esempio questa settimana la Regione Lombardia ha messo in zona rossa 4 comuni. Ricordi che sembrava impossibile un anno fa, i tempi di Alzano e Nembro, che la Regione decretasse la zona rossa, invece questa cosa si è fatta.
Ancora
e forse si può anche pensare a delle chiusure selettive per province.
E ora veniamo alla vicenda di Giovanni Gozzini. Chi è Giovanni Gozzini? È un professore dell'Università di Siena, del quale nel fine settimana avrete sentito lungamente parlare, perché è quello che ha insultato in una maniera inaccettabile, atroce, Giorgia Meloni, suscitando tanto sdegno da far sì che anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, chiamassero la leader di Fratelli d'Italia. Allora sentiamo questo passaggio, per darvi l'idea, il passaggio di queste parole di Gozzini.
E allora non dire pesciaiola,
Datemi dei termini, una rana dalla bocca larga, una vacca, cosa devo dire? Una scrofa, cosa devo dire per stigmatizzare il livello
di
ignoranza?
Ma che ci dobbiamo dire? Ma ancora così siamo, ancora così, Ancora così. Ma guardate che è una cosa terrificante, qua qualcuno dice... Qualcuno sta scrivendo e dice: ah, ma guardate che se fosse stato un uomo avrebbe detto le stesse cose. No, non avrebbe detto le stesse cose se fosse stato un uomo. Sono degli insulti specifici. Il fastidio nei confronti di Giorgia Meloni è che parli in un certo modo, che magari è un po', dà un po' fastidio, perché viene reputata evidentemente da Giovanni Gozzini volgare, e Mara Carfagna non va bene perché è troppo bella, e Teresa Bellanova non va bene perché è ignorante, cioè non ha nemmeno la terza media, però è sempre così alla fine, Alla fine, per un certo numero di uomini, evidentemente la donna deve essere media, né troppo intelligente, né troppo stupida, né troppo brutta, né troppo bella. Deve starsene al suo posto, evidentemente. Sentiamo Giorgia Meloni, va.
Diciamo, il segnale del Presidente della Repubblica sia stato un segnale chiaro, a seguito del quale poi devo dire che c'è stata una condanna assolutamente unanime di tutto il Parlamento, di tutte le forze politiche, mi ha chiamato Presidente del Consiglio Mario Draghi, insomma, comunque mi pare che, ecco, il segnale che si è voluto dare sia stato molto chiaro, cioè la critica, e figurati se non lo capisco io, che sono una persona abituata a dire le cose come le pensa.
Era dalla D'Urso, e dice: sulle donne l'insulto è sempre lo stesso.
Il problema è che sulle donne l'insulto è sempre lo stesso, no? Cioè, certo. In qualche maniera sempre si fa riferimento alla stessa cosa, e quindi chiaramente diventa ancora più insopportabile, no? Perché uno può anche dire sei ignorante, però quando si arriva a dire appunto le parole che tutti stanno leggendo e che...
Sì, Gozzini, e poi mi fa notare un ascoltatore, gli altri due che erano con Gozzini e che di fatto assentivano, dicevano: ah sì, ma certo, non devi dire pesciaiola, che l'altro gli dice: non devi dire pesciaiola, devi dire, io non so, Francamente, che dire. Passiamo ai 5 Stelle, va molto rapidamente. Barbara Lezzi, la voce insieme a Nicola Moro, la voce più forte, no? Della dissidenza interna al Movimento 5 Stelle contro questo via libera a Mario Draghi.
Il comitato direttivo deve essere eletto quanto prima, perché sono gli iscritti che lo hanno chiesto. Mm-hmm. Abbiamo fatto tutto un percorso.
E lei correrà per essere parte del
Io
comitato direttivo.
Io voglio correre
direttivo.
Per essere
Va bene,
parte
allora
del comitato
abbiamo dato...
direttivo.
Luigi Di Maio.
Se si sta dicendo che il superministero sulla transizione ecologica non c'è e quindi bisogna rivotare, si sta dicendo una bugia. Perché nessun decreto di riorganizzazione dei ministeri si può fare prima che un governo abbia avuto la fiducia.
Così Di Maio, il quale dice, guardate, su Facebook, dice ai cittadini non interessano queste cose.
Ora, io non credo che ai cittadini italiani interessi qualcosa alle partite IVA, ai ristoratori, alle famiglie delle nostre polemiche interne. Io vedo molti opinionisti da salotto che si sfregano le mani perché sperano che questo movimento vada in frantumi.
Così Di Maio. Passerei molto rapidamente, prima di andare al traffico, alla voce di un autorevole esponente del Partito Democratico, Giorgio Gori. Tra l'altro sarà nostro ospite in settimana. Oggi invece avremo nostro ospite alle 8.35 Matteo Salvini, e poi alle 8.45 ci sarà il generale Battistini. Chi è? È l'uomo che comanda la sanità militare, e da oggi partono le vaccinazioni alla Cecchignola, con una potenzialità di 2.500 vaccinazioni al giorno e un impegno all'esercito che potrebbe farsi sempre più forte, visto che le primule sembrano essere sfiorite. Vabbè, sentiamo Gori sul PD.
Ma si parla molto di questa cosa PD, dell'alleanza PD 5 Stelle. Io penso che la strategia di un partito non dovrebbe partire dalle alleanze, ma da quello che si vuol fare, dai valori, dai propri valori, dagli interessi che si intendono rappresentare, cioè dalla propria identità, e poi eventualmente le alleanze vengono dopo.
Traffico. Buongiorno ad Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio. Eccoci, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito.
Allora, io vorrei partire con lei dalla questione vaccini, che abbiamo ampiamente trattato con un po' di audio prima, facendo sentire un po' di audio, e partendo da queste ipotesi che voi mi sembra che abbiate fatto, non so quanto pubblicamente, di far produrre nel Lazio lo Sputnik, il vaccino russo. A che punto siamo, D'Amato?
Ma in generale noi pensiamo che per colmare questo gap che oggi esiste tra mancati quantitativi e capacità di somministrazione è necessario produrre in Italia i vaccini. E quando dico questo non ci orientiamo direttamente su un tipo di vaccino, ma su vaccini che possono essere messi a disposizione e fare la produzione qui da noi. Ecco perché pensiamo che un vaccino a doppia struttura adenovirale, qual è lo Sputnik, o potrebbe anche essere un altro vaccino che sia comunque autorizzato in sede poi scientifica e validato, possa essere una soluzione in questo momento importante, perché noi comunque abbiamo oggi una mancanza di vaccini che ritarda la campagna in corso.
E che tempi immagina per un'operazione di questo genere, D'Amato? Immagino che lei abbia consultato, no, le aziende di settore della sua regione.
Sì, beh, questi tempi, diciamo, occorrono almeno 2 mesi per impostare un lavoro di questo genere, ma noi teniamo conto che la campagna vaccinale comunque è una campagna che dovrà non solo proseguire, ma sicuramente ci accompagnerà anche per i prossimi anni, per cui avere una struttura produttiva in Italia di uno dei vaccini che si sta somministrando a livello mondiale è un elemento assolutamente importante, oltre al fatto che poi noi stiamo lavorando anche per fare in modo che ci sia un'autosufficienza, come lei sa, anche col cosiddetto vaccino Reitera, che abbiamo aiutato, diciamo, a nascere, e che oggi sta in fase 2, e contiamo anche quello di avere una conclusione entro l'estate per una produzione entro settembre, entro l'autunno.
Entro l'autunno la produzione di Reitera. Allora, D'Amato, come stanno andando le cose sul fronte delle vaccinazioni nel Lazio? Immagino che siate anche voi un po' limitati dal numero di dosi arrivate.
Ma noi stiamo somministrando adesso circa 10.000 dosi al giorno, abbiamo fatto 80.000 dosi agli over 80, oggi iniziamo con il personale scolastico e abbiamo iniziato con le forze dell'ordine. Siamo pronti il primo a mettere in campo i medici di medicina generale, purtroppo solo con 20 dosi caduno, sono 4.000 medici, per cui significa 80.000 dosi. Noi stiamo viaggiando ad una marcia ridotta e potremmo sicuramente fare 3-4 volte di più di quello che stiamo facendo, causa ancora la non giusta presenza e quantitativi di vaccini.
Senta, ma qualcuno si è rivolto a voi come ha fatto con Luca Zaia, con la Regione Veneto, dicendovi volete dei vaccini oppure no?
No, questo a noi non è capitato, anzi diciamo abbiamo anche detto che è abbastanza strano che nel momento in cui avvengono queste cose, contestualmente noi abbiamo un calo delle forniture di AstraZeneca, che come lei sa diciamo in questa settimana e forse anche nelle prossime sono state ridotte del 15%. Ecco, questa cosa lascia un po' perplessi, ecco, per cui è una modalità, non so quanto possa essere utile se non c'è un coordinamento a livello europeo.
Ma quindi non ho capito, sospettate, D'Amato, che le dosi che non arrivano, queste riduzioni di dosi in arrivo, siano quelle poi che vengono offerte tramite i mediatori, per esempio, alle altre regioni?
Ma io di questo non ne ho cognizione, però associo due elementi. Il primo elemento è che ci sono state, sembrerebbe che ci sono state queste offerte fatte da alcuni mediatori qualche giorno fa, così è stato reso noto da alcuni governatori. Il secondo elemento è che a distanza di pochi giorni AstraZeneca comunica che c'è questa questione. Ora, se c'è un'associazione non sono certo io a doverlo stabilire, qualcuno dovrà chiarire. Io ho fatto solamente un'assonanza da un punto di vista temporale di due fattori che sono stati contestuali.
Oggi il Consiglio dei Ministri alle 9.30 si riunirà, D'Amato, come lei sa, per varare le nuove norme antipandemia. Da quel che abbiamo capito ci sarà una proroga allo stop agli spostamenti tra le regioni, non so se ce lo può confermare questo.
Sì, lo confermo.
Ok, ci sarà una proroga di 30 giorni. E c'è l'idea di rivedere il sistema a colori, varando qualcosa di un po' più puntuale, magari andando sulle province e non sulle regioni, D'Amato, da quel che lei ha capito o no?
Ma sicuramente confermo intanto il discorso dello stop tra regioni, e poi deve essere anche la tecnica, la scienza ad aiutarci a capire qual è la soluzione migliore per coniugare la tutela della salute, ovvero circoscrivere i focolai e garantire diciamo la tenuta socio-economica del paese. Probabilmente le chiusure chirurgiche sono quelle che consentono questo, ma su questi temi c'è bisogno anche di un approfondimento tecnico, perché noi possiamo dare un input, possiamo dare un indirizzo, poi sono i tecnici che devono aiutare.
D'Amato, mi scusi, l'input è quello, l'input che avete dato voi come regioni è quello, cioè di uscire da questo schema a colori per regione e passare a uno schema a colori per singole province.
Sì.
Questa è la vostra idea.
Sì.
Vedremo cosa deciderà oggi il Consiglio dei Ministri, che cosa emergerà oggi dal Consiglio dei Ministri. Intanto io la ringrazio, grazie Alessio D'Amato.
Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.
Buona giornata. Assessore alla Sanità della Regione Lazio, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre, con la rassegna stampa 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio o WhatsApp scritti, naturalmente, i nostri canali social, Facebook, andiamo anche in diretta video su Facebook, c'è Instagram, 24 mattino è facile, lo trovate facile, o Twitter sempre 24 mattino, potete scriverci anche là se volete, anche un'email, 24 mattino @radio24.it. A tra poco.